Carmine Abate, buonasera.
Buonasera, buonasera a voi.
Benvenuto qui nel Posto delle Parole per raccontare il romanzo, la sua nuova scrittura pubblicata da Mondadori, il romanzo intitolato Il Cercatore di Luce. E qui il cercatore di luce lo andiamo a scoprire, ma non troppo, in questa conversazione insieme con Carmine Abate, che leggo nel risvolto di copertina è nato a Carfizi, un paese arberescio della Calabria, emigrato da giovane ad Amburgo, oggi vive in Trentino. Ecco, in Trentino, e oggi lei ci parla esattamente dal suo posto di casa, Carmine Abate.
Sì, sì, in questo momento sono a casa proprio... Nel mio studio.
Mi interessa sapere, proprio visto che ha detto che ci parla dal suo studio, altrove scritto studiolo, che cosa vede studiolo, dalla sua studiolo. Ecco, perché nei ringraziamenti mi pare che lei lo definisca così. Che cosa vede dalla sua finestra?
Beh, vedo proprio la Scanuppia, che è la montagna di Besenello, luogo caro, no? Soprattutto ai besenellotti, ma anche a me, dove io ho cominciato, diciamo, dove comincia il romanzo. Ecco, comincia il romanzo in una baita circolare, una baita particolarissima, proprio circolare, che sembra quasi, insomma, questa forma stranissima. E dentro questa baita un bambino di nome Carlo Adami vede un giorno, durante le vacanze estive che lui passa con la famiglia proprio in questa baita, vede un quadro misterioso. Dico subito misterioso perché raffigura una giovane donna che tiene un bambino stretto tra le braccia. Ecco, il bambino si chiede subito chi sono questi due, chi è la madre di questo bambino. Lui sembra che sia la propria madre e che il bambino che tiene tra le braccia sia lui stesso, appunto, quando era molto più piccolo, no? E comincia quindi questa indagine attorno a questi due personaggi, e il bambino coinvolge la sorella, coinvolge la madre. Il padre no, perché il padre lavora
oltre le montagne.
Sì, oltre le montagne, e il padre assente. Del resto, in questa immagine, appunto, quello che manca è il padre, no? C'è la madre, il bambino, ma manca il padre. E a raccontare chi sono questi due personaggi è la Moma, è la nonna paterna, originaria appunto della Calabria, una maestra in pensione che appunto alla fine degli anni 20 ha sposato un giovane ingegnere trentino idraulico che era arrivato in Sila per la costruzione dei laghi silani, no? Che poi sono luoghi reali, magnifici. Insomma, dove è ambientato un'altra parte della storia. E quindi la Moma racconta al nipote, poi qui mi fermo sulla storia, ma questo è tutto nel primo capitolo. Racconta che il nonno, che ha lo stesso nome
Carlo,
del bambino, Carlo Adami, il nonno ha conosciuto quando era bambino la famiglia Segantini, e anche in particolare il pittore, proprio mentre dipingeva, per cui ha delle notizie di prima mano. Ecco, a me servivano queste notizie di prima mano, che poi sono tutte notizie, diciamo, storiche, anche precise, no? Non è che abbia inventato chissà cosa.
Ma ci viene in aiuto, visto che lei ha detto non è che abbia inventato questa chissà cosa, ci viene in aiuto la frase che troviamo in quarta di copertina: vera o inventata, una storia non mente mai.
Non mente mai, ed è esattamente così. Tra l'altro, questa storia ma come la maggior parte dei miei libri, è in parte ben documentata, e in parte, laddove mancano i documenti per forza di cose, o che so, i pensieri del pittore, le sensazioni, i sentimenti del pittore stesso, e quelli me li sono dovuti inventare. No? E non è stato difficile, avendo letto tutto su Segantini e di Segantini, per esempio le lettere che Segantini ha scritto da quando ha cominciato a imparare a leggere e a scrivere, perché da bambino lui, che era nato in una famiglia molto povera, è diventato ben presto orfano, prima di madre e poi di padre. Ecco, Segantini non sapeva leggere e scrivere fino più o meno fin quando ha incontrato la sua donna, la donna della sua vita.
E la donna della sua vita eterno. Si può proprio dire sì. Che è il suo amore eterno, perché è stata una storia straordinaria quella. Ma facciamo un passo indietro, sì. Carmine Abbate, andiamo sulla copertina del suo romanzo, ce la vuole raccontare?
Sì, la copertina è in realtà un dettaglio, una
di un trittico.
Del trittico della natura. L'intera opera si chiama così, che è diviso in tre quadri: la vita, la natura e la morte. Ecco, in copertina c'è un pezzo della vita, manca, il lettore se lo può immaginare, insomma, sulla sinistra della copertina c'è l'altra parte dove appunto si trova questa giovane donna con il bambino stretto tra le braccia. È un quadro, secondo me, incredibile. Se non so se lo posso dire anche a livello di copertina, questa copertina a me ha colpito tantissimo perché i grafici sono riusciti a spiegare che cosa significa il cercatore di luce, perché c'è questa luce straordinaria, anche se il quadro raffigura un tramonto, no? Però la parte superiore, i monti, i nevati, sono illuminati dalla luce del sole. E quindi, insomma, per me è stato una sorpresa, perché immaginavo che avrebbero scelto qualcos'altro, invece hanno scelto proprio questo dettaglio che a me ha colpito moltissimo quando io ho visto per la prima volta il trittico della natura nel museo di St. Moritz. Lo conoscevo attraverso cataloghi, ho visto tante mostre prima, però quando sono andato a vedere il trittico della natura dal vivo, per così dire, ho visto davvero vibrare la luce, ho visto i personaggi ai quali, come si dice in questi casi, manca solo la parola, no? I personaggi raffigurati da Segantini. E poi mi sono accorto di una cosa, forse questo è interessante raccontarla, lo faccio raramente. Ho visto che in ogni quadro, quindi nella vita, la natura e la morte, Segantini racconta una storia, quindi dipinge, ma nella realtà ci sta raccontando una storia misteriosa che poi magari ognuno di noi immagina in maniera diversa, no? Immagina i protagonisti in maniera diversa. Nel mio libro parlo di questa donna con del bambino in una certa maniera, ma non è detto che uno che vada a visitare il museo Segantini non si immagini una storia completamente diversa. Quindi sono tre storie da cui io sono partito proprio anche per dare la struttura al romanzo. Il romanzo è diviso in tre parti, proprio come il trittico della natura: la vita, la natura e la morte. La natura è la parte centrale, il quadro anche più grande, e anche nel romanzo la natura probabilmente è la parte più importante, perché è proprio lì che si congiungono le due storie, nella storia di Segantini e la storia di questo bambino che poi cresce nel corso del romanzo e va alla ricerca della storia di Segantini, no? Va nei luoghi, come ho fatto io, in cui ha vissuto Segantini. E la natura, appunto, il bambino all'inizio, quando era più piccolo, vedeva proprio quasi con gli occhi di Segantini. Segantini è stato per lui un mentore, con il quale gli ha fatto capire la meraviglia della natura, la bellezza della natura, e forse sotto sotto la sua voce avrà detto al bambino: guarda, la natura è il bene più prezioso, dobbiamo fare di tutto per mantenerla così come è nata, così come è, no? E quindi, dicevo, le due storie si incrociano, perché poi al presente il bambino, memore di questo grande amore che aveva Segantini nei confronti della natura, quando al presente, questa è un'altra storia vera, proprio a Pesenello doveva sbucare dalla montagna, partendo dal Veneto, per ben 13 chilometri di galleria, dopo ben 13 chilometri di galleria, un'autostrada che avrebbe rovinato l'ambiente, indubbiamente, no? Il ragazzo, Carlo Adami, assieme alla popolazione, difende la propria terra, la natura rigogliosa e vivida che gli appartiene, insomma. E quindi l'attualità proprio entra nella storia, purtroppo, ed è un'attualità, diciamo, un problema che riguarda chiaramente non solo il Trentino, ma tutta Italia, tutta l'Europa e tutto il mondo, no?
E questo romanzo, Carmine Abate, io l'ho considerato, anche per chi non conoscesse la storia personale, l'attività artistica di Segantini, può essere sicuramente considerato un'apertura molto particolare per avvicinarsi a questo cercatore di luce, in questo artista che faceva forse della nostalgia, oggi possiamo considerare nostalgica la sua pittura, allora quel tempo no di certo, però era, come si chiude il libro, era una nostalgia della vita, se ricordo bene, no?
Sì,
legato a un futuro custodito nella luce come un segreto.
Certo, perché lui cercava la luce e in fondo cercava una consapevolezza pura della bellezza della vita. È come se cercasse, come se avesse capito e capisse ogni giorno che era illuminato dalla luce, che vedeva la natura illuminata dalla luce, come se ogni giorno si dicesse: ma che bella che è la vita, ma che bella la vita, no? E c'è qualcuno, diciamo, anche in passato che lo riteneva magari addirittura depresso, no? In realtà Segantini ha avuto sempre questo grande amore per la vita, e io spero di aver recuperato proprio questo, no? E cerca questa luce, cioè cerca la vita, i segreti che custodisce la luce e la vita, quotidianamente, dipingendo, cercando di imprigionarla nei suoi quadri proprio per vincere il buio della notte, no? La luce che vince la morte, in qualche modo. Ed è questo che davvero è interessante, perché è vero che era nostalgico, è vero anche che era semi-analfabeta, ma aveva una profondità di pensiero, ed era, in fondo, Segantini è molto attuale, no? Proprio l'aspetto della natura, il fatto che lui abbia colto allora, quando non c'era questo rischio come oggi della distruzione del nostro pianeta, no? E lui venerava la natura, e oggi stiamo riaprendo gli occhi, no? Ma io che ho 67 anni mi ricordo com'era nel passato, quando veramente si distruggevano interi mondi, intere bellezze, sempre con questo discorso del lavoro, no? Con questo ricatto del lavoro, no, ma è importante il lavoro, quindi distruggiamo questa montagna, distruggiamo queste pianure. E oggi c'è più consapevolezza, quella consapevolezza pura di cui parlavo prima, ma Segantini parlava di tutte queste cose e lo dimostrava, cioè dimostrava la bellezza, la meraviglia della natura nei suoi quadri. I suoi quadri sono favolosi proprio per questo. Poi diventano anche metaforici, no? Perché non è che erano fotografie, lui spesso dipingeva quello che vedeva davanti a lui e quello che aveva dentro di lui, e a volte anche quello che vedeva davanti a lui lo prendeva da tre magari angolazioni diverse, oppure andava in due o tre posti diversi e diventavano, ecco, quello che deve fare l'arte, no? Una creazione nuova, non una semplice fotografia della realtà, perché questo per lui, ma io dico per qualsiasi artista, e ci metto dentro anche gli scrittori, sarebbe troppo banale, no? Sarebbe troppo banale, quindi è bellissimo questa cosa, se mi posso permettere, certo. A proposito della creazione, no? Lui, ho detto prima, che cercava di dipingere non solo quello che vedeva all'esterno, ma quello che aveva dentro. E quello che in molte lettere lui parla della luce interna che ha ognuno di noi, no? Ed è proprio quando questa luce interna tocca la luce esteriore che nasce la scintilla, che nasce una luce ancora più straordinaria e nasce la creatività, no? E quindi questo è una cosa che credo di aver intuito di su Segantini, perché poi a me non è che interessasse soprattutto, diciamo, l'aspetto artistico, il divisionismo, le cose tecniche, le cose per cui Segantini è famoso, ma concetti più universali, come sono universali questi tre grandi temi che ha affrontato lui soprattutto al termine della sua vita, appunto il trittico della natura.
Io non posso chiudere questa conversazione, Carmine Abate, senza parlare, perché è un aspetto straordinariamente bello anche e soprattutto straordinariamente vero, perché qui la storia è proprio vera, cioè il rapporto tra Segante e Bice. Poco fa, sì, in apertura di conversazione lei ci ha detto che è stata una cosa d'amore eterno, però vorrei far comprendere ai nostri ascoltatori, ai prossimi lettori, in che modo il rapporto di queste due persone si sviluppava. Bice che, per esempio, gli legge i libri al suo Segante, sì, mentre lui dipinge. E questo credo che sia una cosa straordinaria, già solamente a leggerla. Fonte, allora, di ispirazione.
Tutta la loro vita è stata romanzesca, ma non nel senso che si sono lasciati, che lui si è innamorato di un altro, nel senso che appena si sono visti la prima volta, lui aveva 20 anni, lei 16, andava ancora a scuola, però era di una famiglia conosciuta a Milano, anche benestante, possiamo dire, Bugatti, e Bice era una Bugatti. Il nipote poi diventerà il famoso costruttore di auto, no? Le Bugatti. E appena si conoscono, e si conoscono grazie al fratello di lei che frequentava l'Accademia di Brera a Milano con Segantini, e pensate, non sapeva leggere e scrivere, però aveva così tanto talento che superava gli esami all'Accademia. E quindi si conoscono lì e poi decidono di andare a vivere, vanno prima in Brianza e poi a piedi vanno verso la luce, salgono sempre di più e nel frattempo hanno anche quattro figli. Ma la cosa che appunto ha colpito anche me di questo rapporto, lei che stava accanto a lui, no? Non è che dietro a un grande uomo c'è una grande donna, accanto a un grande uomo c'è una grande donna, no? Come dice spesso nel romanzo la Moma, che venerava la bice, no? La cosa che davvero mi ha colpito, e ho visto anche i luoghi dove questo avveniva, e che Bice leggeva i libri, e lui non era disturbato dalla lettura di questi libri, al contrario, secondo me appunto certe storie che si trovano nei suoi quadri sono come se entrasse quello che leggeva Bice, no? Entrasse nei quadri, Brandelli di storia che lui immortalava nei quadri. E la cosa però più sorprendente, questa devo anche dirlo, perché si parla di amore eterno, perché Bice, anche alla morte del marito, ha continuato, e questo me l'ha raccontato la pronipote perché poi io sono stato in tutti i luoghi in cui ho vissuto Segantini per cercare storie, e questa è una di queste storie incredibili. Bice, anche alla morte, va ogni giorno sulla tomba del marito, si siede su una pietra
e legge. Pianta,
e legge come se lui potesse ascoltarla, e probabilmente lui l'ascoltava perché l'amore era troppo forte, no? E c'è un'epigrafe, una frase sulla tomba dei due, che Bice è morta molto più tardi, gli hanno fatta i figli, hanno scritto: l'arte e l'amore vincono il tempo, e quindi rendono eterna la vita e l'amore.
Il cercatore di luce, il romanzo che abbiamo attraversato in questa conversazione, romanzo pubblicato da Mondadori e scritto da Carmine Abate, ma prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Ma in questi giorni sto leggendo, l'ultimo libro che ho letto, una cosa strana, è In acque profonde di David Lynch.
David Lynch.
Proprio quel David Lynch, che è un libro strano, e tra l'altro dove parla anche della luce, perché lui da regista, e anche... Questo è una chicca, un libro particolarissimo, è uscito negli Oscar Mondadori. E poi un altro libro invece di Stefano Mancuso, Botanica, Viaggio nell'universo vegetale, che sto approfondendo sempre di più, proprio partendo dal cercatore di luce, le piante che probabilmente davvero anche loro come si sa, come i luoghi che raccontano, che parlano, anche le piante hanno un'anima, come dice più volte Stefano Mancuso.
E come possiamo vedere nei quadri stessi di Segantini.
Di Segantini, certo.
Grazie davvero, Carmine Abate.
Grazie a voi.